Buonasera carissimi amici ascoltatori e benvenuti al nostro terzo appuntamento di questa settimana. Ieri abbiamo parlato della vecchia natura, delle opere della carne. Vediamo ora l'elenco di Paolo del frutto dello Spirito, elencato in Galati 5, nei versetti 22 e 23. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Il Signore Gesù parlò riguardo al frutto dello Spirito in Giovanni 15. Egli disse che senza di Lui non possiamo fare nulla. Ed Egli vuole il frutto nella nostra vita. Egli vuole frutto, più frutto, ancora più frutto. Nella parabola del seminatore, Gesù parlò di un seme che portò molto frutto, dando il 30, il 60 e il 100 per uno. Puoi vedere anche in Matteo, al capitolo 13. Egli desidera che noi portiamo molto frutto. Ora, il frutto è prodotto dal Signore Gesù per mezzo dello Spirito di Dio nelle nostre vite. Egli vuole vivere la sua vita attraverso di noi. È per questo motivo che continua a dire che non ci è chiesto di vivere una vita cristiana, ma ci è chiesto di lasciar vivere Lui, Cristo, attraverso noi. Nessun credente può vivere la vita cristiana da sé. La vecchia natura non può produrre il frutto dello Spirito. E Paolo chiarisce questo concetto in Romani, al capitolo 7, versetto 18, dove dice che la nuova natura da sé non ha il potere di produrre il frutto dello Spirito. In me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Questo è il problema per molti di noi. Come potete fare? Non è un'operazione fai da te. Ma come lasceremo che lo Spirito di Dio possa produrre il suo frutto nelle nostre vite? L'argomento del portare frutto è molto interessante. Il Signore disse in Giovanni 15, al versetto 4, «Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me». Il nostro problema è che noi offriamo noi stessi a Dio come sacrificio vivente, ma quando l'altare incomincia a scaldarsi, allora ne strisciamo via. Dobbiamo dimorare in Cristo se vogliamo produrre frutto. Paolo sta facendo una dichiarazione sul principio del produrre frutto in modo che possiamo capirlo. Il frutto è prodotto per mezzo della rinuncia, rinuncia a quelle dolci cose che ci stanno intorno. Dobbiamo arrenderci allo Spirito Santo che dimora in noi. Lo Spirito Santo vuole portare frutto. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace. Notate che il frutto è singolare, è e non sono. La parola greca che indica il frutto dello Spirito è carpos e può essere tradotto con raccolto, il raccolto dello Spirito. E potrebbe stare ad indicare che tutte queste qualità spirituali elencate e molte altre ancora sono il prodotto spontaneo della presenza dello Spirito di Cristo nel cuore del cristiano. Possiamo però notare che la virtù messa al primo posto in questo elenco è l'amore, ed è come se da esso scaturissero tutti gli altri frutti. L'amore è il più importante frutto dello Spirito. Paolo, in 1 Corinzi capitolo 13, dice che senza l'amore saremmo dei rami risonanti o dei squillanti cembali. L'amore è tutto. Paolo, sempre in 1 Corinzi capitolo 13, continua dicendo che se anche tu dessi il tuo corpo ad essere arso e tutto quello che hai, ma non hai amore, allora ciò non ti gioverebbe a niente. Dobbiamo riconoscere l'importanza di ciò di cui Paolo sta parlando. Un'altra cosa che Paolo dice, in 1 Corinzi capitolo 13, è che l'amore non cerca il proprio interesse. L'amore fa sempre qualcosa per gli altri. Nella Chiesa un dono dovrebbe essere sempre praticato. È una dimostrazione dello Spirito a tutti i credenti. Tutti i credenti hanno dei doni e questi dovrebbero essere praticati per il bene del corpo dei credenti. Dobbiamo riconoscere che nessun dono può essere praticato senza il frutto dello Spirito. E quel frutto è l'amore. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, mansuetudine, bontà, fedeltà, dolcezza, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Non c'è nessuna legge contro di loro, e nessuna legge li può neppure produrre. Non ne puoi produrre neanche uno di questi frutti con il tuo sforzo. Per esempio, hai mai provato a essere mansueto? Se provi a esserlo e ci riesci, sarai orgoglioso di esserci riuscito, ed ecco che in questo modo perderesti la tua umiltà, la tua mansuetudine. La domanda è, stai producendo qualche frutto nella tua vita? Ora, l'amore dovrebbe essere nel tuo cuore e nella tua vita, se sei un credente. Ma se ci sono peccati carnali nella tua vita, allora non puoi conoscere quale sia il vero amore. Ci sono molti giovani oggi che sanno tante cose del sesso, ma non sanno niente dell'amore. L'amore è il frutto dello Spirito. E solo lo Spirito di Dio, presente nei nostri cuori, può darcelo. Il secondo frutto elencato è la gioia, o allegrezza. La gioia è la profonda felicità che nasce da una personale relazione con Dio e include un senso di personale adempimento della sua volontà. Gesù, nell'Evangelo di Giovanni, parlando della sua relazione con il Padre e della sua relazione con noi, al capitolo 15, versetto 11, disse: «Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa». Nella sua prima lettera, lo stesso Giovanni dice, al capitolo 1, versetto 4, «Queste cose noi vi scriviamo, perché la nostra gioia sia completa. Queste cose sono state scritte perché voi possiate gioire nella vostra vita». Li stai veramente vivendo nella tua vita? Se sei credente, lo spero vivamente, perché la gioia è un frutto che il Signore Gesù vuole che tu abbia nella tua vita. Egli venne perché noi avessimo gioia, perché noi avessimo allegrezza. Il terzo frutto dello Spirito è la pace di Dio. La religione non ti può mai dare ciò. Pace. Pace nel Nuovo Testamento è innanzitutto serenità di spirito o spirituale benessere fondato sul perdono. Solo Cristo dunque ti può dare una vera profonda pace. Ricordate come inizia il capitolo 5 della lettera ai Romani? Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. La pace interiore con Dio influenza evidentemente in modo significativo i nostri rapporti con gli altri. Ci sono altri frutti. Sei longamine, cioè paziente, sei temperante. Il senso del vocabolo qui tradotto con longaminità è pazienza, sopportazione. Dio è stato longanime con noi in Cristo, come dice lo stesso Paolo nella sua prima lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 16. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Così, allo stesso modo, noi dovremmo essere pazienti gli uni con gli altri. In questo campo io ho bisogno di qualche aiuto, e solo lo Spirito di Dio può farlo. Ho visto che io non ci riesco. Poi c'è il frutto della benignità o benevolenza, che significa gentilezza, dovuto riguardo per la fragile natura della personalità umana e per i bisogni umani. Essa è unita alla bontà, che è il carattere ideale, ma implica anche fermezza addolcita dall'amore. La fede in questa lista significa fedeltà. Se sei un figlio di Dio, sarai fedele. Se sei sposato, sarai fedele a tua moglie o al tuo marito. Se sei un impiegato, sarai fedele al tuo lavoro e al tuo capo. Se sei un membro di chiesa, sarai fedele alla tua chiesa. Sarai fedele dovunque sarai, in qualunque cosa farai. Poi c'è la mansuetudine, la dolcezza. Il termine è usato nel Nuovo Testamento in due sensi collegati: remissività verso la volontà di Dio e delicatezza nei riguardi degli uomini, ma non vuol dire mitezza o debolezza. I due uomini più mansueti furono Mosè e il Signore Gesù Cristo. Forse si può pensare che Mosè non era poi tanto mansueto quando venne giù dal monte e trovò la gente che adorava un vitello d'oro, ma era mansueto. Gesù era forse mansueto quando cacciò i mercanti di denaro dal tempio? Mansuetudine non è mitezza e neppure debolezza. Mansuetudine significa fare la volontà di Dio, rinunciare al proprio volere per fare quello di Dio. Alla fine dell'elenco troviamo la temperanza, l'autocontrollo. Il termine greco, così tradotto, indica padronanza di sé o continenza. In questo passo essa si riferisce particolarmente al frenare gli impulsi carnali. Risulta evidente che contro queste virtù non ci sono proibizioni. Contro queste cose, dice Paolo, non c'è legge. Ma l'Apostolo va oltre e dice, in Galati 5, al versetto 24, «Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri». Quando è, chiediamoci, che è stata crocifissa la carne? Se consideriamo quando fu crocifisso Gesù, allora anche noi siamo stati crocifissi. e possiamo rinunciare a noi stessi su questa base. Paolo, nelle sue lettere, scrive più volte intorno a questo tema. In Romani 6, al versetto 13, dice: «E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come morti fatti viventi e le vostre membra come strumento di giustizia a Dio». In Colossesi 3, al versetto 3, dice ancora: «Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio». In Galati 2, al versetto 20, dice: «Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». In tutti questi versetti il pensiero è che il credente è stato crocifisso nello stesso momento in cui Cristo è stato crocifisso. Ora il credente è legato al Cristo vivente, e la vittoria non si ottiene lottando, ma arrendendosi a Cristo. La parola scritturale è arrendersi, è un atto di volontà. La chiave di tutto ciò è Galati 5, versetto 25. Se viviamo nello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Parecchi anni fa un professore di teologia richiamò la mia attenzione sulla parola camminare, che troviamo in questo versetto, e per me ha significato tanto. Come vi ricorderete, nel versetto 16, camminare nello Spirito è in greco parapateo. Qui invece camminare è una parola diversa, è stoikomen, che sostanzialmente significa procedere o fare un passo regolare. Nel versetto 16 c'è il principio del camminare, il versetto 25 esprime invece il concetto di come imparare a camminare. Così che abbiamo imparato a camminare fisicamente, provando e cadendo, così dobbiamo iniziare a camminare nello spirito. È un processo di apprendimento. Vi illustro questo principio con una illustrazione ridicola. Che cos'è il camminare? Mettere un piede davanti all'altro. Certamente conoscerete quel racconto dove due piedi si dicevano: «Ora ti accompagno io, poi mi accompagni tu». Questo è camminare, portare cioè un piede in avanti rispetto all'altro. È così che si impara a camminare. Voi come avete imparato a camminare? Avete forse letto qualcosa a riguardo? Siete andati forse a scuola e avete fatto un corso? Credo proprio di no. Si impara a camminare agendo, provando e sbagliando. È così che dobbiamo imparare a camminare nello spirito, provando e sbagliando. Conosco persone che hanno frequentato convegni sulla vita spirituale, convegni biblici, hanno le loro agende piene di appunti di come vivere la vita cristiana, ma tuttavia non la vivono. Cosa c'è che non va? Devi imparare a camminare nello spirito, e ciò vuol dire che devi cominciare. Se sei un credente, se hai creduto in Cristo Gesù e sei diventato un figlio di Dio, puoi iniziare adesso. Di: camminerò nello Spirito, dipenderò solo dallo Spirito Santo per produrre i frutti nella mia vita. Forse pensi che cadrai, e io ti dico di sì, cadrai, ti farai anche male, e mi chiederai quante volte dovrò cadere. Questo non lo so, io sto tuttora cadendo, ma è così che tu cammini nello Spirito, ed è l'unico modo. Vedi, amica, amico, tu hai bisogno di agire oggi e incominciare ad appoggiarti allo Spirito di Dio. Arrenditi a Lui, è un atto di volontà. Paolo ci dice anche: se camminiamo per lo Spirito, non c'è più posto per la vanagloria, la provocazione e l'invidia. Galati 5, versetto 26. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Non siamo vanagloriosi. Non saremmo mai dei santi eccezionali, degni di Dio. Solo Lui è eccezionale, è meraviglioso, è degno della nostra lode. Incominciamo a camminare, appoggiandoci a Lui come piccoli bambini. Lui vuole che facciamo così, provocandoci. Questo termine vuol dire sfidandoci gli uni gli altri. Non ci dobbiamo sfidare e invidiare a vicenda. Dobbiamo scendere dai nostri alti sgabelli e camminare nello Spirito. La vita cristiana è un cammino giornaliero. È questione di procedere con un piede dopo l'altro, dipendendo solo dallo Spirito Santo. L'ultimo capitolo di Galati ci porta al terzo punto della sezione pratica, dedicata alla santificazione per mezzo dello Spirito. Abbiamo visto nelle trasmissioni precedenti che essere salvati per fede e vivere poi secondo la legge ci fa scadere dalla grazia. Abbiamo anche visto che essere salvati per fede e camminare nello Spirito ci porta a esprimere il frutto dello Spirito. l'amore innanzitutto, e tutte quelle virtù da esso conseguenti. In altre parole, abbiamo visto cosa significa camminare per lo Spirito. È un cammino che dobbiamo iniziare, che, anche se sbagliamo, dobbiamo continuare. Ora vedremo come opererà il frutto dello Spirito nelle nostre vite. Leggiamo i primi 5 versetti dal capitolo 6 di Galati. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri, e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso, e non perché si paragona agli altri. Ciascuno, infatti, porterà il proprio fardello. Chi è l'uomo menzionato nel primo versetto? Il termine usato è un termine generico e quindi si riferisce a qualunque cristiano, uomo o donna che sia. La parola colpa, dal greco paraptoma, significa venire meno o guaio e può essere tradotto efficacemente con inciampare. Può riferirsi non solo a un grosso peccato, ma anche a un errore grossolano. Ora, che si deve fare con una persona che sbaglia in modo esagerato? Bene, istintivamente siamo portati a giudicare e a condannare. Difficilmente pensiamo a correggere, a risollevare coloro che hanno sbagliato. Anche molti di coloro che si ritengono molto spirituali sono portati ad agire così. Paolo invece indica un'altra via. Pur non giustificando il peccato commesso, invita coloro che sono più saldi nella fede ad avere un atteggiamento di misericordia. Se un cristiano viene sorpreso in colpa, un cristiano spirituale deve correggerlo, deve cioè rialzarlo con spirito di mansuetudine. Ricordo che la mansuetudine è uno dei frutti dello spirito. La parola colpa, usata nel versetto 1, è la stessa usata per descrivere il Signore Gesù Cristo nel Getsemani, quando si gettò con la faccia a terra e pregò. Puoi vedere in Matteo 26, al versetto 39. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo, «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi». Praticamente ha il significato di cadere. Se un uomo viene trovato in colpa, equivale a dire se un uomo cade o è caduto. Può aver commesso un peccato piccolissimo o uno sgradevole errore grossolano. Il succo non cambia. Una delle cose più belle dette riguardo a Gesù è nella profezia di Isaia, capitolo 63, versetto 9. Fu il loro salvatore in tutte le loro angosce. Non fu un inviato né un angelo, ma lui stesso a salvarli. Nel suo amore e nella sua benevolenza, egli li redense. Se li prese sulle spalle e li portò tutti i giorni del passato. Altri manoscritti traducono, in tutte le loro angosce, egli non fu angosciato. Questa traduzione mi piace di più. Il Signore Gesù cammina con me nella vita e quando inciampo e cado, egli non cade, egli non è afflitto. È lì, vicino a me, e mi tira su, mi spolvera e mi dice di ricominciare nuovamente. È molto confortante sapere che ho al mio fianco uno che non si affligge per le mie afflizioni. La parola usata per rialzare in questo versetto è un verbo che significa sistemare un osso rotto. Se un ragazzo cade e si rompe una gamba, cosa fai? Te ne vai e lo lasci nel dolore? Dio dice, tu che sei spirituale, sistemagli l'osso rotto, aiutalo a rialzarsi, ma ciò deve essere fatto con uno spirito di mansuetudine. Un grande predicatore si è convertito dopo essere stato un ubriacone e in un momento di stanchezza fisica, di debolezza spirituale, una notte si prese una sbornia. Aveva così vergogna che il giorno seguente chiamò a sé i suoi collaboratori e diede le sue dimissioni. Disse loro, «Voglio dimettermi». Questi furono stupiti. Chiesero, «Come mai?» E lui rispose sinceramente, «La notte scorsa mi sono preso una sbornia». Un predicatore non dovrebbe ubriacarsi. E io voglio dimettermi. Era naturale che si vergognasse, ma sapete cosa fecero coloro che gli stavano intorno? Lo abbracciarono, dissero, preghiamo. Non avrebbero accettato le sue dimissioni. Un uomo che era presente nella comunità la domenica seguente disse, non ho mai sentito un sermone più bello di questo in vita mia. Quelle persone erano state dei veri dottori, avevano saputo sistemare un osso rotto, lo rialzarono. Ci sono delle persone che lo avrebbero allontanato dal ministero, ma questi cristiani rialzarono quel predicatore E Dio, dopo questo episodio, lo usò in modo meraviglioso. Voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Un uomo spirituale avrà il frutto dello spirito nella sua vita: amore, gioia, pace, pazienza, cordialità, bontà, fedeltà, mansuetudine. Paolo dice ad ogni credente: lo devi rialzare con mansuetudine, ma bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Non pensare di essere immune a ciò per cui stai puntando il dito e rimproverando il fratello. Anche tu potresti fare la stessa cosa, perché anche tu hai le stesse umane limitazioni e sei suscettibile di soccombere alla tentazione, sei cioè sollecitato a peccare. Il peccato è stato annientato sulla croce di Cristo, ma il cristiano deve ancora fare conti con il suo potere. Paolo, seguendo questo nuovo indirizzo, questa nuova via che passa dall'amore piuttosto che dall'osservanza della legge, prosegue dicendo: portate i pesi gli uni degli altri ed empirete così la legge di Cristo. Ma di questo avremo l'occasione di parlarne domani sera, quando appunto ci risentiremo e potremo così approfondire questi versetti di Galati capitolo 6. Appuntamento allora a domani. Ciao.